Questa è l'ultima riflessione che facciamo sull'insieme del Cantico dei Cantici e a partire da quella del pomeriggio ci soffermeremo su alcuni brani più o meno estesi all'interno del Cantico, ricomponendo così la vicenda raccontata e vissuta nel Cantico dall'inizio di questo amore sino al suo compimento. Quella di questa mattina è una considerazione sull'amore umano e sull'amore divino, questo l'ipotetico tema che riassume quanto verrà proposto. E lo faremo partendo esattamente dall'amore umano, dal momento che è in questo che si coglie la presenza, se si vuole, dell'amore divino. A garanzia di questa prospettiva segnalo due brevi citazioni, ve ne saranno altre all'interno di quanto diremo, che appartengono ad un gesuita nonché raffinato esegeta francese, scomparso nel 2001, la cui opera che lo ha reso noto e che consiste in due volumi, entrambi pubblicati in italiano, che portano come titolo L'uno e l'altro testamento, è Paul Beauchamp. È stato fatto conoscere, al di là, diciamo, di chi per esigenze professionali studia da esegeta la Bibbia, è stato fatto conoscere in lingua italiana dalla editrice Paideia di Brescia, che ha pubblicato negli anni 90 il primo volume di quest'opera. Il secondo volume è invece uscito per l'editrice della Facoltà Teologica di Milano nel 2001 ed ha come sottotitolo Compiere le scritture. Alla pagina 168 di questo testo leggiamo così, sono poche righe: non è pertinente chiedersi se il Cantico si proponga soprattutto di parlare di Dio o dell'uomo. Una cosa non può essere fatta senza l'altra. Una teoria del compimento senza altra verità che quella teologica si condannerebbe da sé. Il punto mi pare che in questa citazione il punto significativo sia esattamente quello da cui parte. Non è pertinente chiedersi se il Cantico intenda parlare soprattutto di Dio o dell'uomo. Sono realtà distinguibili, ma non separabili. E la seconda citazione, a breve distanza da questa, dunque, questo libro di Beauchamp è dedicato un lungo capitolo al Cantico dei Cantici. La seconda citazione è: una volta accertati che questo libro parla dell'amore degli uomini, siamo certi che esso lo fa a partire da Dio e per Lui. E conclude: le parole non cambiano per parlare di Dio, perché la prima realtà che hanno detta, l'amore umano, riconosce in Lui, cioè Dio, la sua origine e vi trova la sua seconda nascita. Dunque, è chiaro che è l'amore umano il punto di partenza. Ed è da qui che partiamo anche noi. dal momento che sappiamo tutti bene che l'uomo, ciascun essere umano, è costituito in maniera tale che sente come bisogno primario l'amore. Vuole essere amato e vuole amare. E questo è un bisogno così profondo che spesso ci lancia verso afflati superiori. Ma per soddisfare questo bisogno di amore, per viverlo e goderne, ogni essere umano cerca di attuarlo in tutte le realtà in cui si trova a vivere. Nell'amicizia, nella famiglia, nella relazione amorosa di coppia, ossia va a sperimentarlo e a conoscerlo nei luoghi in cui riesce a trovarlo. Ma questo conforta e conferma il fatto che siamo costituiti come esseri umani, tali da sentire come bisogno primario l'amore. Il cantico, lo vedremo a partire da questo pomeriggio, canta l'amore totale dell'uomo, in cui ogni sua componente è impegnata. Canta cioè l'amore in tutte le sue dimensioni. Le indico. L'attrazione è una dimensione dell'amore. La ricerca, il godimento della bellezza, il desiderio del rapporto intimo, personale, carnale, sono tutti mezzi di unione e tutti compongono le dimensioni dell'amore. E il cantico non ne tace nessuna. Però c'è un piccolo dettaglio ed è il seguente. Secondo il cantico non basta la sola dimensione dell'amore fisico. Non basta neanche a noi, perché questa unisce solo i corpi, ma non istituisce un vero rapporto fra l'io e il tu. E questo ultimo aspetto, l'unione fra un io e un tu, che va al di là della semplice relazione dovuta ad un amore fisico, ci consente una brevissima digressione, che però è utile per capire meglio la dimensione umana dell'amore. Questa digressione l'ho riassunta in tre punti molto brevi, il primo dei quali l'avevo già accennato, ma lo approfondisco rapidamente, è il seguente. Per molti studiosi, obiettivamente, il cantico attesta profondi contatti con le civiltà del vicino Oriente e con il mondo ellenistico. L'amore che il cantico celebra fra un uomo e una donna è sicuramente aperto agli stimoli culturali del suo ambiente. Però, rispetto a questa inevitabile dipendenza letteraria, il cantico rimane un libro profondamente ebraico. Si notano, lo facevo notare, osservare anche ieri, alcune dipendenze da generi letterari diffusi. Però nel cantico la donna assume volutamente i contorni della terra di Israele, a cui si incammina il diletto quasi fosse la terra promessa, dono di Dio al suo popolo, e di questo Dio sarebbe blasfemo misconoscere la bontà. Dunque bisogna sempre, come ci viene detto, suggerito, anche da studi autorevoli e seri, distinguere la dipendenza letteraria da quella che è la originalità giudaica di questo testo. La seconda osservazione: il Dio di Israele non è un Dio sessuato, non ha le caratteristiche delle coppie divine delle religioni limitrofe. Il Dio di Israele genera, dà vita attraverso la parola, e la conseguenza è che in Israele, e forse solo in questo popolo, la sessualità rimane radicalmente secolarizzata. È restituita in tal modo totalmente all'uomo. Il cantico infatti non parla dell'amore di due divinità, e si guarda bene di parlare di un matrimonio sacro. Parla al contrario, e molto chiaramente, dell'amore di due giovani comuni. E allora ecco il terzo elemento di questa digressione. Accostare il cantico significa, come ricordavamo già, accostarlo come testo simbolico. Ossia, riconoscere che la dimensione teologica del cantico si mette su questo piano. Troviamo descritto un simbolo. E la dimensione teologica in questo simbolo, o in questa narrazione simbolica, non è esterna all'amore umano, è al contrario dentro l'amore umano. E qui vorrei far notare che su questo punto rimane ancora molto interessante il segmento, anche questo abbastanza ampio, che si può leggere nell'opera La stella della redenzione di Franz Rosenzweig, il quale va alla radice di questa dimensione teologica che scorge nel Cantico dei Cantici. E la radice di questa dimensione teologica è il carattere personale dell'amore. Sono sue parole quelle che adesso leggo dalla sua celebre opera. In nessun'altra esperienza umana si dà un incontro più profondo tra un io e un tu. E poi segnala un dettaglio che conosciamo tutti. Non per nulla, continua e conclude, la lingua ebraica esprime il rapporto sessuale con il verbo conoscere. In esso si realizza una prossimità unica con un'altra persona e ci si manifesta al proprio partner per quello che si è veramente, nell'intimo del proprio essere. Stante questa breve digressione, possiamo tornare al punto che avevamo interrotto prima di inserirla, ossia il punto che vedevamo indicato dal fatto che l'amore nel Cantico dei Cantici è un'esperienza che include un io e un tu, un'esperienza personale che è espressa anche linguisticamente in ebraico dal verbo conoscere, per indicare la profondità dell'amore. Nel Cantico, quindi, non si parla di qualcosa. L'amore non è qualcosa, anche l'amore umano, soprattutto l'amore umano. Nel Cantico si parla di qualcuno. E quindi il dialogo è nel cantico il registro dominante, anche quando c'è fra gli amanti una distanza. Il dialogo, quindi, secondo questo testo, è tipico del vero amore. E nel dialogo è caratteristica la parola. L'amore vero non abolisce la parola, anzi la suscita e se ne nutre. Chi ha letto tra di voi Il nome della rosa di Umberto Eco ricorderà che al suo interno c'è un frammento nel quale un giovane frate in cucina, vedendo una leggiadra fanciulla, non sa come esprimere il suo sentimento e sa di doverlo esprimere se non citando alcune frasi del Cantico dei Cantici. A dimostrazione che caratteristica è la parola, è il dialogo fra un io e un tu, attraverso il quale si condensa e si concretizza l'amore. Per esso citavo anche ieri il saggio del padre Sonné: il cantico è il santuario della parola scambiata, perché è l'eco più alta di un dialogo che l'uomo può intessere anche con Dio. E per un cristiano la metafora più pertinente dell'essere stesso di un Dio che è comunione di persone. E fra queste persone in comunione, che sono unite e distinte, circola una sorta di dialogo, dal momento che sappiamo, come dice il Nuovo Testamento, che in principio è la parola, in principio è il Verbo. E allora, tornando al padre Beauchamp, leggiamo sempre in quel capitolo da lui dedicato al Cantico dei Cantici questa frase emblematica: l'amore, quello umano, fra un io e un tu, nasconde in sé Dio come il proprio segreto. Forse non si è consapevoli, ma questa è, dal punto di vista della rivelazione, la prospettiva che viene comunicata. Dio è il segreto dell'amore umano. Non si tratta di vedere nell'amore umano una misera debolezza imputabile al bisogno di un altro o di altri. E questo ci fa capire come in questo libretto di 8 capitoli, di poco più di un centinaio di versetti, entrambi gli amanti sono impegnati con tutte le potenze personali per arrivare a un rapporto unitivo completo. E questa è l'immagine terrena dell'amore celeste, dove il rapporto di amore tra le creature è totale e può essere totale e unitivo, replicando così, pur con delle distinzioni, il rapporto di amore che circola fra le persone divine. Dunque, il cantico canta davvero l'amore pieno e completo, l'amore umano in tutte le sue dimensioni, per un motivo molto semplice. Se il cantico è rivelazione divina. E il motivo semplice è l'amore unitivo, completo, perfetto, che è realizzato da Dio. Infatti Dio, nella sua compiutezza, ha creato l'uomo maschio e femmina, donandogli la sessualità, affinché la sua esperienza di amore sia unificante. Una sola carne. A questo tende il compimento dell'amore umano. E letto in questa prospettiva, in questo senso si muove anche l'invito della amata all'amato: mettimi come tuo sigillo. Da qui allora la possibilità di osservare brevemente l'amore divino, che sta dentro l'esperienza di un amore umano quando attinge il livello di un amore personale fra un io e un tu, e quando questo amore viene ad essere unito dalla parola, da un dialogo. Questo, a proposito dell'amore divino, ci viene confermato dal fatto che non è solo esclusivamente del Nuovo Testamento, ma è anche dell'Antico Testamento. Dio non è una realtà prima di tutto da credere, è una realtà da incontrare, è una relazione di amore da vivere. Se riduciamo Dio, come talvolta abbiamo fatto, a un credo, allora ci sarà chi potrà giustamente dire: io non credo in Dio. Ma se Dio è amore, chi potrà dire: io non amo l'amore? È la prospettiva su cui ha ragionato a lungo Agostino nel De Trinitate. Il vero cristiano, prima di essere colui che crede in Dio, è colui che è legato a Dio, che aderisce a Dio, che ama Dio. Diversamente, sarà un cristiano che parla di Dio alla terza persona. E quindi, se il credo è un atto interiore della persona che si fonda su una esperienza di fede e quindi di amore di Dio, la professione di fede si fa solo dopo che si è sperimentato l'amore di Dio. Chi non crede, quindi, avverte già la prima Giovanni, chi non crede è colui che semplicemente non ha conosciuto l'amore di Dio. E questo, per ciascuno di noi, assume questo insegnamento. Non si cerca Dio con la ragione, lo si cerca prima di tutto nell'amore. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. E il cantico insegna e conduce a questo. Chi si immerge dunque nel cammino dell'amore, come la sposa del cantico, si immerge nella vita di amore più consona e rispondente alla natura umana. La corrobora, la entusiasma. È certamente un cammino lungo e impegnativo, come è stato, e lo vedremo in parte, quello dell'amata del cantico. Ma certamente, se persevererà con la stessa tenacia, arriverà anche con un lungo cammino all'amore di Dio. Vorrei concludere questa breve seconda parte con una citazione appassionata di Santa Teresa d'Avila. Sta in un'operetta non molto famosa come altre di questa mistica: Pensieri sull'amore di Dio, sopra alcune parole dei Cantici di Salomone. Scrive questa santa: vi sembrerà forse che certe cose del Cantico dei Cantici si sarebbero potute dire in altro modo. Non me ne meraviglierei, considerata la nostra grossolanità. Ho anche sentito dire da alcune persone che evitavano di ascoltarle: oh Dio mio, quanto è grande la nostra miseria. Ci accade come a quegli animali velenosi che trasformano in veleno tutto ciò che mangiano. Da così grandi delizie, come son quelle che qui il Signore ci concede nel farci conoscere quel che prova un'anima che lo ama, mentre Egli ci incoraggia a trattenerci in colloquio e a gioire con Lui, non sappiamo trarre altro che paure e dare alle sue parole significati che riflettono la debolezza del nostro amore per il Signore. Riconosce quindi questa mistica o questa santa che le cose che dice il Cantico per lettori grossolani potrebbero essere dette in altro modo. Ma se ci capita così, la nostra miseria è grande. Sono o diventiamo come quegli animali velenosi che trasformano in veleno tutto ciò che mangiano o toccano. Il Cantico quindi, anche secondo questa prospettiva, se letto in questa indole simbolica, può dimostrarsi una storia di amore, ma segno di un'altra storia analoga, ma più grande. La storia di un amore davvero folle di Dio. Anzi, la più alta espressione, anche veterotestamentaria, dell'amore di Dio. Viene presentato anche nei testi del Primo Testamento, Dio, come colui il cui compito primo non è il giudizio, ma è la comunione o l'alleanza, come colui che non vede nel peccato solo una colpa, ma spesso vede anche nel peccato un tormento di amore. Dunque, quando leggiamo così in questa prospettiva di amore divino insinuato nell'amore umano, nella compiutezza dell'amore umano, noi allora vediamo che il Cantico vuole educarci ad una relazione personale di amore anche con Dio. Ma quello di Dio, ed è il terzo punto, è un amore folle. Non pensiamo che questo sia soltanto un dato che proviene dalle scuole cristiane. Anzi, se vogliamo comprendere in profondità tutta la portata dell'amore di Dio, possiamo davvero considerare il Cantico come il luogo in cui troviamo descritto e vissuto in profondità l'amore di Dio. E allora leggiamo in diversi testi giudaici questa particolarità. E vorrei partire da uno che oggi di solito viene studiato per capire il testo del Cantico dei Cantici, è il Targum al Cantico dei Cantici, ossia quella sorta di traduzione della lingua ebraica in cui è scritto il Cantico dei Cantici nella lingua che conoscevano tutti, a partire dallo stesso Gesù, la lingua aramaica. Ma il Targum non è semplicemente una traduzione più o meno letterale, è una traduzione esplicativa. Quindi è un testo nel quale sullo sfondo si legge il Cantico dei Cantici, ma il targumista ha la intelligenza di chiarirlo in alcuni punti. Allora io leggo, è un pochino esteso, ma lo ritengo un testo, questo del Targum, molto chiaro e anche molto arricchente le nostre prospettive piuttosto anguste. Il primo canto, dice all'inizio del Cantico dei Cantici il Targum, quasi introducendoci alla lettura di questo testo, il primo canto fu quello che Adamo pronunciò in onore del sabato, quando fu perdonato dalla colpa. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà durante la notte. Il secondo canto lo intonarono Mosè e i figli di Israele, quando il Signore divise per loro le acque del Mar Rosso. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Il terzo canto lo pronunciarono i figli di Israele, nel momento in cui fu concesso loro un pozzo d'acqua nel deserto. Sgorga, o pozzo, cantatelo. Pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno perforato con lo scettro, con i loro bastoni. È una citazione dal Libro dei Numeri. Il quarto canto è quello pronunciato da Mosè, il profeta, quando giunge per lui l'ora di staccarsi dal mondo. Il quinto fu pronunciato da Giosuè, quando combatté a Gabaon. Sole, fermati in Gabaon, e tu luna sulla valle di Aiano. Il sesto fu pronunciato da Barak e Deborah. Il settimo fu pronunciato da Anna, quando il Signore le concesse un figlio. Davide, re di Israele, pronunciò l'ottavo canto, come ringraziamento per tutti i miracoli che Dio fece nei suoi confronti. Il nono cantico fu pronunciato con spirito profetico da Salomone, re di Israele, davanti al Signore Dio dell'universo. Il decimo sarà quello che i redenti pronunceranno quando saranno liberati dall'esilio. A che cosa serve questa introduzione del Targum al Cantico dei Cantici? A dire che rientra questo testo nella storia di Israele, nella storia della relazione fra Dio e il suo popolo. Ed è un tassello importante, perché è addirittura il sapiente Salomone che pronuncia o scrive questo testo. Origene, che è il secondo autore cristiano a commentare da par suo il Cantico dei Cantici, con un testo di estrema ampiezza, conosce questa tradizione ebraica e la commenta dicendo che tutti gli altri cantici che la legge e i profeti cantarono sembrano essere cantati a una sposa troppo giovane, immatura. Il Cantico dei Cantici è cantato a lei ormai adulta e adatta ad accogliere il perfetto mistero, che è la profonda comunione fra lei e lo sposo, simbolo della comunione fra Dio e l'umanità. Dunque, per Origene, il Cantico dei Cantici rappresenta il racconto di un amore folle di Dio per la sua sposa. Una sposa ormai arrivata alla maturità e alla capacità di vivere fino in fondo l'amore. È una tradizione, quella origeniana in parte, seppur corretta, che troviamo anche nel più grande commentatore ebraico del Cantico dei Cantici, Rashi di Troyes, una cittadina francese. Anche di questo rabbino medievale disponiamo in italiano, ed è un testo molto suggestivo, della traduzione del suo scritto, il quale elabora questa visione, che è molto curiosa, una visione secondo la quale il cantico alla fine educherebbe Israele a vivere come una donna vedova che sa che il suo marito è vivo. Israele vive in una situazione di vedovanza, vive una situazione di mancanza, di lontananza, di silenzio di colui che si è dichiarato suo sposo, ma deve sapere, e il cantico lo insegna, che quello sposo di cui si sente vedovo il popolo di Israele è uno sposo vivo. E la situazione di mancanza e di sofferenza va sopperita da questa certezza. Infatti dice il versetto che leggiamo più volte nel libro del Cantico: non svegliate l'amata prima che essa lo voglia, si riferisce, dice Rashi, a un Israele sonnolento, ma relativamente cosciente, perché il suo cuore possa continuare ad amare chi mai ha cessato di amarla. Ecco dove sta il significato del cantico, dice Rashi. Sta nell'invitare il popolo di Dio a riconoscere la sua situazione e a leggere la sua situazione nel corso della storia che questo popolo ha passato. Dio quindi in questo cantico vuol comunicare semplicemente che Dio non costringe il suo popolo, lo sollecita, lo chiama, lo invita senza forzare. Questa però non è solo la situazione dell'assemblea della prima alleanza, è anche quella della Chiesa, soprattutto della Chiesa dopo l'esodo pasquale cristiano. Nonostante i numerosi pressanti inviti a veliare, la Chiesa cade spesse volte nella sonnolenza. E questo lo fa perché Cristo tarda, e forse perché non è abbastanza vigile la Chiesa per gridare, secondo le ultime parole dell'Apocalisse, vieni, vieni Signore Gesù. Quindi se vediamo il cantico letto da un ebreo come testo che invita alla consapevolezza che lo sposo è vivo, e questa consapevolezza deve diventare uno stimolo a ridestarci dal momento che si può essere sonnolenti, questo vale anche per la comunità cristiana, e all'interno della comunità cristiana vale anche per ogni singolo cristiano. Ecco perché il cantico, malgrado quello che possa sembrare a una prima lettura, il cantico evita ogni astrattezza, evita ogni forma di mistica poetica dell'amore in sé. Il cantico espone un piano dinamico, progressivo, dell'unione tra due che si amano. E questo loro amore è un amore che li coinvolge personalmente, come persone che vivono questa esperienza dialogando. E c'è qualcuno che ha fatto notare questa particolarità mettendo a confronto un'espressione del libro della Genesi, nelle prime pagine, quando l'autore di quel libro dice la brama della donna è per l'uomo, dopo quello che chiamiamo il peccato. Nel cantico la sposa dice due volte: io sono per il mio diletto, e la sua brama è verso di me. È una situazione capovolta. E è capovolta perché è una situazione redenta. Il cantico, di fatto, rappresenta anche nel suo percorso, e lo vedremo, una sorta di successione di purificazioni di Israele, che si pente di fronte ad un amore folle di Dio. E allora il cantico concluderà così, e ci soffermeremo su questo celebre versetto. L'amore è più forte degli inferi, è più forte della morte. E nel cuore della sposa ci sarà soltanto il desiderio di incarnare questo amore. Dice il versetto 1 al capitolo 8. Se tu fossi per me un fratello. Il cantico, quindi, letto in chiave giudaica, rappresenta sicuramente il gemito di Israele nei secoli, il gemito di Israele nella sua storia. Ma per noi può rappresentare anche il gemito della Chiesa nella sua storia. Nel momento in cui il Re Messia si rivelerà, a lui verrà detto: vieni e sii per noi come un fratello. Tutti noi allora aspettiamo che quella voce che chiama e desidera, quella voce che torna più volte nel cantico, ci sia rivolta ancora e finalmente da vicino. Concludiamo allora pensando a questo testo nella sua collocazione, chiamiamola storica, la collocazione nell'esperienza di un popolo, quello giudaico. E vediamo questo popolo che va di esilio in esilio e non deve mai dimenticare ciò che questo libro gli presenta con certezza. Dio non desiste mai dall'amare il suo popolo, di un amore che è così profondo e così vero che l'ebreo può sperimentare vivendo fino in fondo l'amore umano. E questo vale anche per il cristiano. Anche lui è pellegrino su questa terra e anche lui va cantando e piangendo nell'attesa che possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che ha destinato come Messia, cioè Gesù. Così dice il libro degli Atti, degli Apostoli, al capitolo 3. E allora il cantico dei cantici, cantato nella fede, mormorato nel silenzio, singhiozzato nel dolore, è un cantico che ha scandito il cammino di un popolo. Resta l'unica speranza. L'impossibile amore tra l'uomo e il Dio altro avrà la sua epifania perché Dio bussa alla porta dell'umanità e intende mostrarle il suo volto. E allora concludiamo prendendo ancora un pensiero veloce dal commento di Rashi. Salomone aveva predetto che Israele sarebbe passato di esilio in esilio, di sventura in sventura. In questi esili successivi egli porterà il lutto della sua antica gloria, ma si ricorderà della predilezione quando era e rimane l'eletto di Dio fra tutte le nazioni. Allora dirà: voglio tornare al mio primo marito, perché ero più felice con lui in quei tempi che non oggi. È come se questo rabbino medievale ci ricordasse che bisogna sempre essere memori della bontà e dell'amore di Dio. Anche quando l'esperienza della colpa diventa forte e diventa inquietante. Allora, sotto l'ispirazione dello Spirito, l'autore del libro Cantico dei Cantici, che è Salomone, ha composto questo libro facendo parlare una donna condannata alla vedovanza, mentre il suo sposo era ancora in vita. È così quindi che il cantico ci aiuta a tenere unito, credo, l'amore umano e l'amore divino, anche quando questo, l'amore divino, presenta i tratti di un amore che a noi pare immotivato, perché folle, senza capacità di spiegare a noi come mai Dio rimanga fedele a questo amore.